Bene, buon pomeriggio. La meditazione appunto di questo pomeriggio è un approfondimento dell'inizio della preghiera di Don Alberione intitolata Attualmente Offertorio Paolino e inizialmente per chi sente sete di anime come Gesù. E l'inizio è proprio questo. Signore, io ti offro, in unione con i sacerdoti che oggi celebrano la Santa Messa, Gesù ostia e me stesso, piccola vittima. Dunque, al centro di questa prima frase della preghiera ci sono i temi dell'offerta e del sacrificio. E per questo che ho preparato il libretto, ho scelto due brani. Due brani biblici, il primo tratto dalla lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetti 1-14, e il secondo dalla lettera ai Romani, capitolo 12, versetti 1-2. Cominciamo allora dal primo brano, tratto dalla lettera agli Ebrei, che leggo direttamente. La legge, infatti, poiché possiede soltanto un'ombra dei beni futuri, e non la realtà stessa delle cose, non ha mai il potere di condurre alla perfezione per mezzo di sacrifici, sempre uguali, che si continuano a offrire di anno in anno coloro che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che gli offerenti, purificati una volta per tutte, non avrebbero più alcuna coscienza dei peccati. Invece, in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. È impossibile, infatti, che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta. Un corpo, invece, mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Un brano abbastanza complesso su cui non farò l'esegesi perché non ci sarebbe il tempo e non ne sarei forse neanche in grado, ma colgo semplicemente qualche spunto. Nella lettera agli Ebrei, a partire dal capitolo 7, Gesù è presentato come un sacerdote superiore e diverso da tutti, sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. E ancora una volta, successivamente, l'autore della lettera agli Ebrei spiega come il sacrificio personale e unico di Cristo realizza veramente e pienamente la comunione dell'umanità con Dio. Ecco che ora, appunto nel capitolo 10, di cui abbiamo letto l'inizio, l'autore della lettera agli Ebrei, che tra parentesi, come diceva più o meno scherzando, ma in realtà non troppo, padre Vanois, grande interprete della lettera agli Ebrei, non è di San Paolo, anche se è del Corpus Paolino, però ormai è stata tolta, non si dice più della lettera di San Paolo posta agli Ebrei, ma non è neanche una lettera e non è neanche agli Ebrei, però vabbè, a parte le battute, in effetti è vero perché è rivolta ai cristiani e non è una lettera, ma è interpretata tendenzialmente con una lunga omelia, diremmo un po' troppo lunga come omelia, comunque vabbè, a parte questo, l'autore appunto della lettera agli Ebrei nel capitolo 10 appunto riprende la spiegazione dell'efficacia del sacrificio di Cristo a beneficio degli esseri umani. Il primo argomento che porta è di tipo negativo e mostra come la legge non abbia una vera efficacia per l'umanità. Infatti scrive che la legge possiede solo un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose. Quindi non ha il potere di condurre alla perfezione per mezzo di quei sacrifici coloro che si accostano a Dio. Qui non c'è nessun riferimento al mito della caverna di Platone, la distinzione tra le ombre e la realtà. È semplicemente, diciamo, dal punto di vista del simbolo, un'anticipazione o comunque qualcosa che lo ricorda, che assomiglia, ma la pienezza è appunto in Cristo. Diciamo dunque che da questo punto di vista la legge e tutti i sacrifici che prescrive non è in grado di salvare, di portare alla perfezione, di cambiare le persone. Se questo vale, come scrive appunto l'autore delle lettere agli ebrei, per la legge mosaica, a maggior ragione vale per qualsiasi altra norma umana, per qualsiasi progetto, direi anche per qualsiasi piano pastorale. Si tratta certamente di strumenti utili, importanti, necessari, però tuttavia dobbiamo renderci conto che sono incapaci di cambiare le persone. E spesso c'è una duplice tentazione, quella di pensare che basta mettere dei paletti, delle regole perché le cose possano cambiare, e dall'altra parte dire non ci sono abbastanza regole, non ci sono delle cose ben fissate, quindi io non cambio, non posso cambiare, non riesco a cambiare. Se ci fossero delle regole buone e giuste, se fosse un vescovo migliore, se fossero delle organizzazioni di piani pastorali un po' più attuali e così via, allora io stesso migliorerei, sarei in grado, farei. Però insomma, come la stessa legge mosaica, come gli stessi sacrifici antichi non erano in grado, scrive l'autore delle lettere agli ebrei, di cambiare le persone, di salvare, allo stesso modo nemmeno tutti i piani, i progetti di oggi. Ma allora esiste qualcosa che ci può salvare, ci può portare alla perfezione, può portare a compimento ciò che è inscritto nel profondo del nostro cuore, quel desiderio di cui parlavamo, di felicità, di pace, di pienezza? Certo, non sono le regole che potranno portarci a questo, ma c'è qualcosa, c'è chi ci salva ed è appunto Cristo stesso, con l'offerta della sua vita, del suo amore, di se stesso, con il dono del suo spirito. L'autore delle lettere agli ebrei successivamente ribadisce che, dopo aver ribadito che è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati, cioè dicendo che non c'è rito, non c'è gesto che possa ottenerci questo, vuole farci capire che soltanto Cristo può eliminare i peccati, può donarci la salvezza. E appunto l'autore presenta Cristo in questa veste di colui che ci salva, rileggendo in chiave cristologica il Salmo 39, con una variante che diciamo, non è un cambiamento di traduzione, diciamo, fatto apposta, ma nella traduzione greca dei 70, al posto di "l'orecchio mi hai aperto" c'è scritto "un corpo mi hai preparato", e dunque da questo punto di vista il brano era perfetto per spiegare da parte dell'autore della lettera agli ebrei quello che ha compiuto Gesù Cristo. Ecco dunque il nuovo sacrificio di Cristo, che abolisce quello vecchio fatto di sacrifici e di offerte ripetuti continuamente, un culto, un sacrificio che non aveva vera efficacia. E il nuovo sacrificio portato, istituito da Cristo, era chiuso in queste parole: ecco, io vengo, rivolto a Dio ovviamente, a fare la tua volontà. È infatti questo che ci ha salvati, ci ha santificati, l'offerta del corpo di Cristo fatta una volta per sempre, che vuol dire l'offerta di tutta la vita di Cristo, fino al dono totale di sé, fino al sangue sparso sulla croce, in un amore estremo fino alla fine, quell'amore di cui parla già San Giovanni nel suo Vangelo all'inizio del capitolo 13, sintetizzando in questa frase tutto quello che racconterà e avverrà dopo. Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Eis telos, fino alla fine, fino al telos, fino al compimento, alla pienezza. L'evento della Pasqua, della redenzione, della salvezza, che culmina nel dono della vita divina, dello Spirito Santo, si è dunque compiuto una volta per sempre ed è efficace per tutte le persone di ogni tempo e di ogni luogo. E allora perché ripetiamo tutto questo nella celebrazione eucaristica, nella messa? In realtà quello che celebriamo nella Santa Messa è sempre quell'unico e identico sacrificio, quello di Cristo, che viene richiamato alla memoria, il memoriale del sacrificio, e viene reso attuale nella nostra vita, perché noi come persone, pur avendo ricevuto la vita divina, essendo stati divinizzati, come si diceva, siamo ancora in una dimensione spazio-temporale, siamo esseri in divenire, in cambiamento, e abbiamo bisogno come esseri umani di riportare alla memoria, di sentire, di vivere di nuovo quell'unico sacrificio di Cristo, sentirlo e riscoprirlo di nuovo attuale, riscoprendo ogni volta questo suo amore sino alla fine, questa sua misericordia senza limiti che assorbe il nostro male, il nostro peccato, il nostro aceto. Dunque non c'è di per sé bisogno di moltiplicare le messe, ma di vivere consapevolmente, intensamente, pienamente la messa, ricordando tra l'altro quel famoso slogan di un po' di anni fa, che è diventato di uso comune, forse anche mal compreso, di Monsignor Mariano Lagrassi: meno messe e più messa. Per dire che più che la quantità conta la qualità, conta in altre parole la nostra accoglienza del dono d'amore di Cristo, e conta fare spazio davvero da parte nostra, nella nostra vita, all'azione dello Spirito. L'offerta di Cristo, il suo sacrificio redentore, ci ha santificati, ci ha già ricolmati di Spirito Santo, dell'amore di Dio, tanto che noi siamo diventati tempio dello Spirito Santo. Come scrive San Paolo ai Corinzi nella sua prima lettera, al capitolo 6, versetti 19-20, non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Allora, in sintesi, che cosa vuol dire, secondo il testo della preghiera di Don Alberione, offrire noi stessi come piccole vittime unite alla vittima divina Gesù Cristo? Significa in fondo lasciarci trasformare dall'amore di Dio in Cristo, che ci ha già messi in comunione con Dio Padre, e diventare a nostra volta testimoni con le parole e con le opere della salvezza che abbiamo gratuitamente ricevuto. Ed in fondo di questo, in altro modo, che ci parla San Paolo nel secondo brano su cui mi voglio soffermare, che prima leggo, capitolo 12 della lettera ai Romani, i primi due versetti. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Un brano molto, molto pregnante, forse non sempre compreso del tutto, E quindi per aiutarci un po' a comprenderlo meglio, e quindi a comprendere di fatto il senso del culto cristiano e anche del sacrificio di cui parla anche appunto San Paolo in questo piccolo brano, direi che potrebbe essere utile una premessa. E lo spunto mi viene dalla continuazione del racconto della Samaritana nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. Al versetto 19, da 19 in poi leggiamo così: la donna replica a Gesù: Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Ecco, penso che questa parte del capitolo 4 del Vangelo di Giovanni possa aiutarci a comprendere meglio il senso del culto cristiano. Gesù dice che non c'è più un luogo dove adorare Dio, né Gerusalemme, men che meno il Monte Gerizim dei Samaritani. Gesù anzi non usa nemmeno la parola Dio, ma per la prima volta nel Vangelo di Giovanni introduce la parola Padre e dice che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Un'espressione, spirito e verità, che non è di immediata e facile comprensione. Penso che possiamo capirla considerando che lo spirito di cui si parla ovviamente è lo spirito umano, adorare in spirito. Ma c'è anche un riferimento ovviamente allo spirito divino. Ecco, che cos'è lo spirito? Lo spirito umano, è ciò che ci rende simili a Dio, che ci unisce a Dio dal profondo del nostro cuore. E lo Spirito Santo è la vita divina, l'amore che unisce il Padre e il Figlio e che viene appunto comunicata, donata all'umanità per mezzo di Gesù Cristo. Quindi lo spirito in qualche modo richiama l'amore di Dio, lo Spirito Santo, ma anche l'amore nostro che ci unisce a Dio, la nostra risposta d'amore meglio. La verità non va intesa come una verità intellettuale, ma è sulla scia del significato della parola ebraica, che sta per verità, più da intendere come fedeltà. Fedeltà è basata su quella roccia sicura che è Dio stesso. Dunque, la parola verità indica la fedeltà di Dio prima di tutto, e poi la nostra fedeltà conseguenziale, che significa fondamentalmente rimanere uniti, rimanere aggrappati a quella roccia che è Dio. Allora, spirito e verità possiamo intenderli come un amore fedele, un amore legato alla fedeltà, che è la fedeltà di Dio, che è l'amore di Dio, ma è anche la nostra risposta di amore e la nostra risposta di fedeltà. Ecco dunque, c'è questa relazione in spirito e verità, in un amore fedele che ci unisce a Dio, una relazione che non è chiusa, ma è aperta a tutto il mondo, perché questo amore fedele che ci è stato donato e con il quale noi ricambiamo Dio si manifesta realmente, è veramente tale, quando lo testimoniamo nella nostra vita, amando i nostri fratelli e le nostre sorelle. E da questo punto di vista tutti i segni, le pratiche religiose, anche quelle di preghiera e anche la liturgia, sono di fatto dei mezzi che ci aiutano a entrare in questa relazione con Dio. Sono e possono diventare un segno dell'accoglienza, dell'amore fedele di Dio, è un segno del nostro amore fedele in risposta al dono di Dio. Ma questa autenticità del nostro amore fedele si dimostra nella misura in cui l'amore appunto trasforma la nostra vita, si manifesta nella realtà di ogni giorno. Dunque, al cuore del culto cristiano non ci sono le pratiche, ma una relazione di amore con il Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. E con questa premessa, con questa relazione che è il cuore del culto cristiano, una relazione che poi trasforma e si manifesta nella vita, possiamo, penso, comprendere meglio il testo di San Paolo. Il capitolo 12 inizia, diciamo così, la seconda parte della lettera ai Romani, che è la parte esortativa. Praticamente tutte le lettere di San Paolo hanno due parti, una parte più, diciamo, teologica, una seconda parte più esortativa o parenetica. Tant'è vero che si capisce già dall'esordio. Vi esorto, non si tratta quindi di un ordine da parte di San Paolo rivolto ai fedeli di Roma, ma di, diciamo, una calda esortazione. E Paolo si rivolge ai Romani con l'appellativo di fratelli, dunque si tratta di un'esortazione fraterna, basata appunto sulla fraternità che unisce tutti coloro che credono in Cristo. E d'altra parte questa esortazione, e tutta la parte successiva, quindi l'esortazione di Paolo, non è basata su un appello volontaristico, su una sorta di imperativo morale, ma è la conseguenza di tutta la prima parte della lettera, a cui questa seconda è unita appunto dalla parola dunque. Vi esorto dunque, fratelli. L'amore, l'annuncio del Vangelo, che consiste nella giustificazione operata da Dio per mezzo di Cristo con il dono dello Spirito, che è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori, questa è più o meno in brevissime parole la prima parte della lettera, ha delle conseguenze nella vita concreta, trasforma la vita dei cristiani e la ricolma dell'amore di Dio di cui diventano testimoni, quell'amore che, dirà San Paolo più avanti, è l'unico debito da avere verso tutti. Paolo specifica ancora meglio tutto questo con l'espressione per la misericordia di Dio, che riassume in qualche modo anche questa tutta la prima parte della lettera. La giustificazione, cioè l'essere resi giusti da Dio, la giustificazione che si accoglie per mezzo della fede, si può anche intendere come la misericordia di Dio nei confronti nostri, nei confronti dell'umanità. E questo appare anche chiaramente nel fatto che in realtà nel testo greco non c'è scritto la misericordia di Dio, ma le misericordie, che è, possiamo intenderlo come un semitismo che richiama l'espressione ebraica rahamim, le viscere di misericordia. Quindi un richiamo non semplicemente una misericordia, diciamo così, generica o semplificata come a volte la intendiamo noi, ma a un amore viscerale, quell'amore viscerale che Dio ha nei nostri confronti e nei confronti dell'umanità. Ed ecco allora l'esortazione. Qual è il contenuto di questa esortazione di Paolo? A offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E poi spiegare questo è il vostro culto spirituale. La prima espressione è offrire. Questa espressione fa riferimento ovviamente alle offerte cultuali che Paolo conosceva, quelle ebraiche prima di tutto, ma in qualche modo anche quelle pagane che conosceva altrettanto. Quindi c'è, in altre parole, in questa dimensione dell'offerta, un riferimento al culto o alla liturgia, ma come poi Paolo spiegherà meglio. Che cosa esorta, invita ad offrire? I vostri corpi. Qui non bisogna intendere questa espressione come se sullo sfondo ci fosse una mentalità dualistica che vede il corpo in maniera negativa. Qui, come in altre circostanze, il termine corpo indica l'intera persona in quanto essere in relazione, perché in fondo noi siamo in relazione con gli altri attraverso il corpo, attraverso i sensi in modo particolare. Dunque in questo caso la relazione è con Dio stesso e riguarda quindi il riferimento è a tutta la persona, all'esistenza concreta della persona nella sua relazione con gli altri e con Dio. Vi esorto dunque, fratelli, a offrire i vostri corpi. E in che modo? Come sacrificio vivente. Qui il riferimento potrebbe essere anche in questo caso ai sacrifici antichi, quelli del popolo ebraico, al culto nel tempio, ma anche ancora una volta alle offerte pagane. Il termine greco che Paolo usa sacrificio indica in realtà quello che è chiamato il sacrificio di comunione, quindi non qualsiasi sacrificio, ma il sacrificio dove tutta l'offerta veniva consumata anche dalle persone che erano invitate e partecipavano al sacrificio. In altre parole, quando uso la parola sacrificio in questo caso, indica un'offerta totale di sé che coinvolge anche gli altri. Della vittima sacrificale non restava poi più niente, per questo Paolo specifica sacrificio vivente. Quindi non è che non resta più niente di noi in qualche modo, ma vuol dire che si tratta di un'offerta che coinvolge tutta la propria vita. E poi usa altri due aggettivi per specificare questo sacrificio: santo e gradito a Dio. Insieme alla parola vivente, questi due termini, santo e gradito a Dio, sono termini tipici del culto e dei sacrifici, affinché risultino graditi al Signore. Vivente e santo indica che le persone sono coinvolte con la loro vita e con la loro appartenenza al Signore, la santità, e questo è gradito a Dio. Per comprenderlo meglio cito un brano della lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 18, in cui San Paolo scrive ai cristiani di Filippi: ho il necessario e anche il superfluo, sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito, che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio. È interessante notare come questo sacrificio di cui parla San Paolo ai Filippesi, pur essendo, anche qua la parola usata è la stessa, un'offerta totale, non è qualcosa da intendere in senso doloristico. Non implica andarsi a cercare delle sofferenze, ma è qualcosa da intendere nel senso che viene presentato come qualcosa di positivo, un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, cioè che nasce da un cuore che ama, come quello dei Filippesi nei confronti di Paolo. E conclude Paolo spiegando tutto questo che ha appena detto, sintetizzando con questa espressione: è questo il vostro culto spirituale. In greco però non c'è scritto così, come già qualche altra volta è capitato. Non c'è la parola pneumatiche, spirituale, ma c'è la parola logiche, latreia, culto spirituale, o meglio, alla lettera, culto logico, logiche. Dunque non c'è nemmeno un riferimento allo spirito, nemmeno allo Spirito Santo. C'è piuttosto un riferimento all'umanità. Vuol dire, in altre parole, che si tratta di un culto conveniente a noi esseri umani. Per spiegarlo meglio c'è una frase che ho trovato del filosofo Epitteto, che è filosofo stoico, poi fondatore del neoplatonismo, eccetera, che in parte era anche contemporaneo di Paolo, il quale scriveva così in questo suo testo: se io fossi un usignolo, canterei come un usignolo, se un cigno, come un cigno, ma di fatto sono un essere ragionevole, logikos, e perciò devo cantare inni di lode al Dio. Questo è il mio compito e lo compirò. Ne abbandonerò questo dovere finché mi sarà concesso, ed esorto pure voi allo stesso canto. E dunque, con la nostra umanità di esseri razionali, ragionevoli, logicoi, che noi mettiamo a disposizione di Dio e dei fratelli tutta la nostra vita, tutto noi stessi. Ci mettiamo a servizio dei fratelli perché abbiamo accolto la misericordia di Dio e vogliamo ricambiare Dio con lo stesso amore. In questo modo la nostra stessa umanità non viene diminuita, ma arriva alla sua pienezza. E infine la parte finale, Paolo esprime concretamente come deve essere, come si può manifestare questo culto logico, ragionevole, che ci rende pienamente umani, perché ci permette di rispondere in quanto persone al dono di Dio, al dono della sua misericordia. E dunque Paolo, a partire da qua, esorta a non conformarci a questo mondo, ma a lasciarci trasformare da Dio, dalla sua misericordia. In questo modo possiamo discernere concretamente la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Perfetto nel senso che raggiunge il suo scopo. Il mondo si basa sul potere, sul possedere e sul piacere. Per questo Paolo dice di non conformarsi a questo mondo, ma di non seguire in fondo questa mentalità in cui siamo comunque sommersi. E a proposito di potere, insomma, il potere si può intendere in tanti modi, anche le ultime vicende, l'ultima rivelazione del cardinale francese dice che gli abusi di potere, quando era parroco, che aveva abusato di una minorenne, sono purtroppo all'ordine del giorno anche tra il clero, tra i cristiani. Non siamo gli unici, ma non perché mal comune mezzo gallo, ma perché comunque purtroppo è un male diffuso. Però ovviamente questo danneggia in maniera incredibile la credibilità dell'annuncio cristiano e dell'annuncio della fede. Ma c'è anche un potere che va al di là degli abusi in ambito sessuale, ma ci sono abusi di tanti altri generi da cui dobbiamo guardarci, perché questa è la mentalità del mondo, che pensa di utilizzare tutto per il proprio beneficio, per il proprio potere, per il proprio piacere, per possedere e avere in mano tutto. Ecco, non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare. Lasciamoci trasformare dallo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci trasforma, a partire dal modo di pensare, della mentalità, e ci rende poi capaci di amare gratuitamente, così come siamo stati amati. E pensiamo a Gesù Cristo sulla croce, al suo grido o sete e al suo donare lo Spirito. Siamo stati amati e siamo ancora continuamente amati. Allora, in conclusione, la nostra offerta, il vero culto a Dio, ciò che ci unisce come piccole vittime al sacrificio di Cristo, di cui facciamo memoria e che riviviamo nella messa, è accogliere l'amore di Dio in Cristo, lo Spirito Santo, lasciandoci trasformare dalla vita divina in noi, dalla grazia, per diffondere il buon profumo di Cristo, la bellezza dell'amore di Dio nel mondo. E concludo con una preghiera alla Beata Vergine Maria, sempre di Madre Anna Maria Canopi. Gesù, tu sei nato da Maria e il tuo cuore si è plasmato in lei. Maria, tu vivi per Gesù e il tuo cuore batte all'unisono con il cuore del tuo figlio Gesù. Gesù e Maria, i vostri cuori sono l'uno per l'altro, respirano l'unica volontà del Padre, soffrono la medesima passione, battono d'amore per la salvezza dell'uomo. Alla vostra offerta si unisca la nostra umile offerta. Al vostro sì faccia eco il nostro sì, e un unico amen salga dalla terra al cielo.
Grazie.